Buonasera, buonasera a tutti, buon pomeriggio, benvenuti a Straight Outta Cantina. Questo è Diego dall'Apocalisse Zombie. Siamo su Radiogramma, burida.org/radiogramma, puntata numero 8, puntatona direi. A parte chi l'avrebbe mai detto che sarei arrivata la puntata 8, ma teniamo duro con una mega extra super puntata. Un sacco di testimonianze sono tornate alla grande. Abbiamo Ale Lencio che ci aggiorna su come è andata la sua sfida del battere il record mondiale di guardamento rapido di How I Met Your Mother, con anche un grande risvolto psicologico. Poi abbiamo testimonianze due proprio contributi audio veri e propri da amici del collettivo che ci mandano il loro progetto che stanno facendo durante questa quarantena, e anche altri consigli filmografici e svariati dal nostro amico Albi. Bene, quindi ho pensato di condire tutta questa puntatona con della musica pop anni 80-90, sempre dai vinili registrati trovati nello scantinato. E avremo un po' di REM o REM, un po' di Spandau Ballet e un po' di Pet Shop Boys mi sembra, e forse qualche altra chicca. Bene, cominciamo subito allora.
Yeah. Eccomi, ciao Diego, sono qua un po' di ritardo, ma voglio aggiornarti sulla mia impresa che ho accennato all'inizio della quarantena, cioè la visione di How I Met Your Mother per cercare di battere il mio record che era di 3 settimane. E ho provato a puntare alla settimana, ma non ce l'ho fatta, devo dire la verità, e ce l'ho fatta in 14 giorni, 13 e mezzo per essere precisi. Quindi queste 198-200 puntate di How I Met Your Mother e le 70 ore di visione consecutiva, in realtà le ho spalmate in questo periodo. Comunque ho battuto il mio record precedente, sono abbastanza soddisfatto e via. Come ti dicevo, il mio approfondimento filosofico in questa quarantena, che doveva essere, come dire, una presa in giro, no? Rispetto a invece vedere di fila questa sitcom, in realtà mi ha portato a riflettere molto su questa cosa, e guardando anche un po' in rete poi mi sono confrontato e i sospetti che avevo si sono rivelati abbastanza corretti, cioè che c'è un parallelismo tra How I Met Your Mother e Kierkegaard. Kierkegaard è un filosofo di metà 800 danese, appunto, e mi ricordava alcuni aspetti, e effettivamente questi miei sospetti hanno trovato conforto, e ho trovato anche degli articoli o degli interventi molto interessanti su questo argomento. E in sintesi, i tre personaggi di How I Met Your Mother maschili, cioè Barney, Ted e Marshall, rappresentano i tre stadi dell'uomo di Kierkegaard, cioè lo stadio estetico, lo stadio etico e lo stadio religioso. Sono tre stadi che hanno anche, diciamo, come dire, un ordine, no? Quindi Barney rappresenta quindi lo stato estetico, cioè Barney è il Latin lover, quello che vuole fare serate tutti i giorni, quello che non ha nessun tipo di legame, eccetera eccetera, vive in uno strip club, dice sempre leggendario, eccetera, e quindi questo personaggio rappresenta lo stadio estetico dell'uomo di Kierkegaard, a differenza invece di Ted, che invece rappresenta lo stadio etico nel senso che lui è il personaggio inguaribile romantico, instancabile sognatore, che, diciamo, mira a essere il marito perfetto con la sua famigliola, eccetera eccetera. Lo stadio religioso invece è rappresentato da Marshall, che nella sitcom praticamente al 90% sta sempre con un'unica persona, con un'unica ragazza, Lily, e in questo caso Lily, diciamo, questa coppia, quindi questa coppia, come dire, fissa, si fonde quasi, no? E addirittura trascende in questo caso il rapporto di Marshall con la propria donna, e non ha, diciamo, non ha più ambizioni, perché trova la sintesi in un livello contemplativo. In tutto questo assistiamo durante lo svolgimento della sitcom addirittura a cercare di ognuno puntare allo stadio dell'altro, no? Quindi a cercare una propensione nel salire, nel guardare allo stadio successivo. Barney che prova a trovare la propria stabilità con una ragazza, Ted che nel momento in cui ha trovato l'amore e trova, diciamo, la sua dimensione, si compie, quasi trascende puntando allo stadio religioso. In tutto questo sembra che manchi la figura femminile. Effettivamente le due figure femminili, che sono Lily e Robin sembra, diciamo, essere esclusa da questo tipo di ragionamento, e invece Lily di fatto è fusa con il personaggio di Marshall, anche se durante la sitcom tendenzialmente Lily è quella che porta le istanze più femministe all'interno della sitcom. Robin, invece, l'altro personaggio femminile, in realtà è il diciamo l'uomo normale, cioè è l'uomo, la donna normale, quindi è quella che vive dentro questi stadi in maniera normale, cioè non è stereotipata come i tre personaggi maschili in questi stadi, ma vive, diciamo, il suo l'approccio alla vita in maniera normale, saltando di stadio in stadio, e quindi con i suoi difetti, i suoi valori, le sue contraddizioni, come una persona normale. Quindi di fatto Robin è il centro intorno al quale si muovono questi tre stadi dell'uomo di Kierkegaard. Questo è un po' quello che ho, diciamo, tirato fuori in questa visione l'ennesima di How I Met Your Mother in 2 settimane di reclusione. Ti saluto, Diegone. Ciao.
Ciao Ale, grazie della fantastica riflessione. Veramente bella. A me era piaciuta un sacco questa serie, anche perché non è banale, cioè, a parte che intrattiene molto, divertente, un po' come Friends, quel tipo di serie lì, ma poi anche vista tutta, sì, non ero arrivato a una riflessione così approfondita, ma mi aveva proprio, sì, anche a me aveva lasciato molto colpito, mi aveva commosso. È bello vedere che anche serie magari un po' più mainstream, così viste con occhi di chi ne sa un po' di più, sono comunque profonde in qualche senso, perché credo che ci siano un sacco di registi, di scrittori, di sceneggiatori che sono effettivamente degli artisti, cioè ne sanno un casino e riescono a mettere quello che apprendono, quello che studiano, anche in ambiti più apprezzabili da tutti. Poi, che sono comunque divertenti, ma se uno poi vuole guardare più attentamente, comunque ci trova qualcosa di istruttivo e di profondo. Bella Ale. Potremmo anche lanciare approfondisci la serie, se avete fumetti, se avete serie TV, album su quale avete qualche riflessione un po' più psicologico, metafisica, simbolistica, mandateci la vostra opinione qui a Straight Outta Cantina. Andrei avanti. Dopo che ci siamo sentiti Shiny Hippo People dei Ram, ci sentirei un'altra canzone dei Ram, la più famosa, Losing My Religion. I'm choosing my confessions.
lost and blind.
Ed eccoci ritornati, fantastici, R.E.M., troppo belli. E questo era l'album del quale non ricordo il titolo, credo sia fosse stato uno dei primi loro, sempre tutte da cantare, da ballare sul divano. E ringraziando ancora Ale per il suo racconto, abbiamo ricevuto qui nella nostra gigantesca redazione di Straight Outta Cantina, abbiamo processato, ricevuto le due testimonianze audio di esempio da un progetto più grande che due ragazzi, Giada e Federico, stanno facendo dalla loro quarantena. Si intitola, diciamo, Cronache Ribelli. Sono tutti racconti storici di personaggi realmente accaduti, quindi personaggi storici realmente esistiti, che hanno avuto un'esistenza ribelle, controcorrente, tutti in ambito comunque piuttosto politico, sociale. E ci hanno mandato due contributi, quindi, con due racconti molto belli e ispiratori. E credo che questi audio vengano girati tramite una chat di WhatsApp, mi diceva Giusy di Black Soap che ce l'ha presentati, e come radiogramma gli abbiamo subito chiesto un articolo da mettere sul nostro blog, che è stato lanciato da poco, che si intitola, guardo bene il titolo, se no sì, su burida.org trovate Resistere alla pandemia, dove inseriamo tutti degli articoli da leggere, da condividere, da con i quali potete contribuire con commenti. Li trovo molto belli, tutti creati internamente al collettivo, e a breve troverete anche maggiori informazioni su queste cronache ribelli, quindi stay tuned. Andrei avanti con un bel contributo di Giada Federico, seguito da una canzoncina di Depeche Shop Boys, Always on My Mind.
Cronache ribelli, storie di utopie reali, identità indelebili e rinnovata memoria. Ci vuole fegato a salire su un ring con la scritta Gypsy Zingaro cucita sui pantaloncini, ma bisogna essere dei pazzi fulminati o degli idealisti coraggiosi per farlo nella Germania di Adolf Hitler. E Johann Trollmann era entrambe le cose. Nato ad Hannover nel 1907 in una famiglia sinti, questo ragazzo fu soprannominato Rukeli, albero nella sua lingua, per il suo fisico possente e la chioma piena di ricci. Nel 1929 divenne un pugile professionista e portò sul ring uno stile di combattimento che nessuno aveva mai visto. Movimenti rapidissimi, balletti al centro del quadrato, raffiche di pugni intervallate da giochi di gambe. Insomma, un Muhammad Ali ante litteram. Un modo di affrontare gli avversari che gli costò il biasimo della stampa, che lo additò ripetutamente come lo Zingaro. Da qui nacque l'idea di mettere quella scritta sui pantaloncini, per dimostrare che andava fiero delle sue origini. Origini che gli costarono dapprima l'esonero della squadra olimpica del 28 e poi le attenzioni del nazismo. Dopo l'ascesa di Hitler e la promulgazione delle prime leggi razziali, Trollmann salì sul ring per rivendicare la cintura dei medio massimi che il regime aveva tolto a Erich Seelig, pugile ebreo. In un incontro a Berlino, Rukeli affrontò l'avianissimo Adolf Witt, prendendolo letteralmente a pugni. I giudici tentarono di rinviare il match, ma l'insurrezione del pubblico consentì a Johann di prendersi il titolo, che gli venne però revocato 8 giorni dopo dalle autorità naziste, titolo che Trollmann provò a recuperare affrontando Gustav Heder. La federazione, per non farlo vincere, gli impose di combattere senza utilizzare il suo stile, rimanendo al centro del ring e tenendo la guardia bassa. Rukeli rispose presentandosi con i capelli tinti di biondo e il corpo cosparso di farina, insomma, ridicolizzando l'idea del pugile ariano. Perderà l'incontro e anche la licenza. Costretta a combattere nei Luna Park e a fare il cameriere per sopravvivere, dovette accettare la sterilizzazione e abbandonare moglie e figlia per evitare loro ritorsioni. Dopo una breve parentesi al fronte, fu internato prima a Neuengamme, dove venne costretto a combattere ogni sera per far divertire le SS, e infine, dopo un rocambolesco cambio di identità, a Wittenberg. Qui, riconosciuto da Emil Cornelius, ex pugile dilettante diventato capo, Trollmann dovette affrontarlo in un ultimo incontro. Ancora una volta però Rukeli non subì in silenzio la sua sorte e mandò al tappeto il borioso sfidante. Sarà il suo ultimo atto di ribellione. Il giorno dopo Cornelius lo ucciderà. Dopo la guerra Johann sarà dimenticato come altri 500.000 rom e sinti vittime del Porraimos.
E rieccoci tornati. Sentito che bel racconto? Non so se i ragazzi se lo sono scritti loro, se hanno trovato già la testimonianza scritta. Comunque si hanno scritto veramente complimenti. Una bella sintesi, mi ha fatto molto appassionare. Ho scelto due racconti, entrambi un po' sportivi, mi sono accorto. Ne sentiremo un altro verso fine puntata. Comunque è molto bella questa storia, è veramente intrigante. E niente, siamo buttati adesso nei Pet Shop Boys con Always on My Mind, abbiamo detto, e poi dopo sentiremo It's a Sin, un'altra loro canzone. Ho un sacco di vinili, ho scoperto, si vede che quelli che avevano i vinili prima di me, che erano lasciati in cantina, erano molto appassionati dei Pet Shop Boys. Dalle copertine, dalle coreografie, very very particolari i Pet Shop Boys. Se volete andare a vedervi qualche artwork dei loro vinili, sono veramente suggestivi. E andrei avanti con un altro pezzettino dei Pet Shop Boys, quindi It's a Sin, sempre bello danzereccio, poppettaro. E poi dopo in uscita ci sentiamo la testimonianza di Alberto, che ci racconta un po' come tenersi in forma durante questa quarantena. We'll be right back.
Hola, Die, come stai? Niente, ti volevo raccontare un po' come me la passo. Non sono più fatto sentire per mandarti le storie di Will Smith, sono rimasto tipo indietro anni luce. Niente, che passo ovviamente le giornate a fare esercizi, o la mattina, o il pomeriggio, o la sera, comunque costanza bomba, cioè non salto mai, cioè sto sempre strisciando. E sto sempre lì che faccio quei, cos'è, 7-10 minuti al massimo di esercizi per bruciare i grassi, che quindi serve per mantenere, diciamo, più o meno sotto controllo l'avanzare del peso, stando fermi praticamente. E poi aggiungo, durante l'arco della giornata, adesso di recente, da una settimana e qualcosa, anche flessioni, esercizi, intrippato bene. E questo solo a corpo libero, col tappettino. E se poi te li mando, cioè, faccio vedere cosa faccio, sono fieri, ti spacchi, però dopo 2 settimane, ma anche 1 e mezza, vedi, incominci a vedere i risultati. E mi manca un botto uscire innanzitutto, ovviamente, però giocare a calcetto, fare nuoto, fare altri tipi di sport. E in compenso, ti avevo già raccontato, prendo la palla, che è una palla in più che avevo, diciamo quella non ho mai usata per andare al campo a giocare, quindi me la tengo in casa pulita e boh, ci passo, faccio praticamente gli slalom per le stanze, faccio esercizi, sai, quelli che ci sparavamo i primi tempi anni fa per migliorare sul tocco. Ho perfezionato, poi ti voglio far vedere una storia che ci sballerà di brutto, ma ti faccio un video, perché se fa avanti così te la faccio vedere quando siamo a 60 anni.
Sì, allora aspettiamo assolutamente il video di Albi che ci fa vedere la Veronica boom 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 monotocco. Grazie mille del contributo, Albi, dopo magari ne ascoltiamo un altro pezzetto in cui ci racconti un po' di cosa stai leggendo, cosa stai guardando come film. Albi ha fatto una storia non Instagram, una storia normale, ma ha mandato un mega audio da poi spezzettare e utilizzare nelle varie trasmissioni. Sembrata un'ottima soluzione. E ci ha sentito un'altra tracciona dei Pet Shop Boys, che sono andato a spulciare e hanno scoperto un album del 2020. È un singolo, si chiama Monkey Business, come si dice, e contiene 4 tracce, di cui una che dà il titolo all'album, e più 2 remix della stessa traccia e un'altra completamente diversa. Belli anche i remix, un po' danzerecci. Andate ad ascoltarvelo assolutamente, l'ho trovato su Spotify, credo sia dappertutto, su YouTube, non YouTube. E, a proposito di Albi, già che l'abbiamo sentito, metterei ora una un po' fuori tema, però un po' di pubblicità me la sparo. Una canzone che abbiamo fatto io e Albi in collaboration, lui mi ha passato il file di lui che suona la chitarra, una registrazione creata da lui, io ci ho aggiunto sopra la batteria, un goccettino di piano, un po' di basso, e abbiamo fatto un pezzo. Il tema era un po' fare un beat un po' lo-fi, come stanno andando ultimamente, e sono molto soddisfatto del risultato. Se volete ascoltarlo, lo trovate come Diego Beccaris feat. Albi con la Y, Cas 9 si intitola. Buon ascolto. I'm just gonna post random ass fucking videos and shit, just because I can, you know, cause I need to take up my time, like, I don't know, music just takes up my time, school takes up my time. E voilà, rieccoci. Vi è piaciuta la nostra traccettina mia di Albi? Se vi è sballata, cercate Plaza Sound 3 di Diego Beccaris, Fit Albi, Cas9. Ci trovate anche su YouTube, Spotify, YouTube, Amazon Music, qualsiasi cosa, Music, scriveteci su Google, followateci, tartassateci. E andrei avanti allora con, intanto che preparo il file, l'altro file dei ragazzi Giada e Federico, che ho avuto un problemino a scaricare, ora vedo di metterlo a posto. Avanzerei ancora con una traccettina dei Spandau Ballet. Ci spostiamo, cambiamo un po' stile, e sempre però rimaniamo sul pop danzereccio e allegrone, e per poi in uscita ascoltarci un altro pezzetto del vocale di Albi, dove ci racconta un po' qualcosa su quello che sta leggendo e tutte un po' le trashate anni 90 Slayer e Scratch Man in Stretch, che gli piacciono da guardare e da leggere. Allora, Spandau Ballet, che canzone ci ascoltiamo? Vediamo un po'. Ci ascoltiamo Only When You Leave.
E niente, poi esercizi, ti dicevo, c'è anche un po' di lettura. Mi devo leggere un libro intitolato Il dono della sintesi, così miglioro a raccontarti le cose. Però sono rimasto ancora a Lovecraft, lo sto praticamente finendo. Fiero che alla fine ha ispirato tanti film o altri romanzi del genere, horror e fantascienza, appunto a questo autore, tra cui Giovanni Carpentieri, Carpenter, che col film La Cosa, che è uno dei miei preferiti, cioè, ho scoperto che Lovecraft l'aveva praticamente già inventata tutta la storiella. Carpenter l'aveva praticamente copiata, cioè neanche l'ha interpretata. Ci ha messo quelli che faceva Jena Prinsky, se mi ricordo il nome dell'attore, che era famoso all'epoca, quello che ha fatto Fuga da Los Angeles, ma comunque lo conosci senz'altro, Jeff Bridges forse, non lo so. E ha reso un po' d'azione, ecco. Perché invece nel racconto di Lovecraft c'erano sti scienziati, tutti uomini di intelletto, poco d'azione. Invece a me piaceva quella chiave un po' più testosteronica, sai. E, però è un qualcosa che non riuscivo a capire. Poi c'era cosa c'è da capire, che è una trashata e basta. Io comunque rimango stesso un fan slasher degli anni 90, Predator, Terminator, La Cosa, tutto quel film lì.
Bella Albi, grazie ancora per un altro contributo paiura su tutti i film e librettini che ci possiamo leggere durante questo periodo di reclusione forzata. E sono riuscito a recuperare il file di Giada Federico, l'ho trovato molto bello anche questo, veramente se ne ha scritti loro sono dei testi della Madonna, featuring Madonna. Che puntatona, no? Cioè, proprio una cosa dietro l'altra, quasi non ho parlato stavolta. E vabbè, allora facciamo parlare chi è più capace di me. Tornano Giada e Federico con un altro contributo dove ci raccontano la storia di Mattia Sindelar, mi sembra di ricordare bene il nome, il Mozart del calcio.
È il 3 aprile 1938. Allo stadio Prater di Vienna scendono in campo due formazioni per un match che ha pochi eguali nella storia. Non è una gara ufficiale e nemmeno una amichevole, è un addio. L'ultima partita della nazionale austriaca che affronta la rivale tedesca. Il 12 marzo le truppe di Berlino erano entrate in Austria, dando così luogo all'Anschluss. Dopo un plebiscito farsa, una nazione autonoma era diventata una provincia tedesca, l'Ostmark. Un solo stato, un solo esercito, una sola nazionale di calcio. E così la partita della riunificazione, come fu eufemisticamente chiamato il match del Prater, diventa l'ultima gara dell'undici austriaco. A capitanare gli uomini di Vienna c'era Matthias Sindelar, il Mozart del pallone. Nato in una famiglia poverissima, il padre morto durante la Grande Guerra, si era sempre dato da fare per aiutare la madre e le tre sorelle ad andare avanti. Innamorato del calcio, Mattias giocava per le strade della sua città, Kozlov, senza scarpe e con un pallone di stracci. Dai vicoli ai campi di calcio in pochi anni, Sindelar divenne presto un campione di fama internazionale, la stella dell'Austria, ammirata in tutta Europa. Ma Carta Velina, un altro dei suoi soprannomi, non è soltanto un centrocampista offensivo eccezionale. Mattias è un uomo con idee precise sul nazismo e sull'Anschluss. Odia le politiche antisemite del regime e rifiuta l'annessione del suo paese. Per questo ha preso una decisione: non indosserà mai la maglia della Germania. Ma non basta. Quella gara d'addio, Mattias la vuole vincere a tutti i costi per dare uno schiaffo ai gerarchi nazisti venuti appositamente ad assistere alla morte della sua nazionale. E allora il Mozart del pallone, con un ginocchio malandato, corre, dribbla, propone, segna e festeggia sotto la tribuna delle autorità. Sul campo finisce 2-1 per l'Austria. Ma la partita continua dopo i 90 minuti, quando Sindelar si rifiuta di salutare le autorità naziste. Per lui questa è la vittoria più grande. Vittoria che secondo alcuni gli costerà la vita l'anno seguente, quando verrà ritrovato morto insieme alla sua fidanzata nella loro casa di Vienna. La versione ufficiale parla di avvelenamento di monossido di carbonio, ma molti, allora come oggi, non ci credono. Così finisce la vita di Matthias Sindelar, ma non la sua storia, quella sarà raccontata per sempre.
Yeah! E rieccoci in chiusura, radiogramma.org, quindi buridda.org/radiogramma o radiogramma.vado.li per ascoltarci. State in contatto con noi sui canali Telegram e Facebook. Se volete intervenire, mandateci file, testimonianze. Se volete partecipare come DJs, scriveteci pure e mandateci i vostri contatti a radiogramma@autistici.org. Siamo arrivati alla fine di questa ottava puntata di Straight Outta Cantina. Vi invito a rimanere sintonizzati per tra un'oretta, già inizia prima una playlist, ma tra un'oretta c'è un'altra puntata di Radio Cavedio con la quarantena del Cavedio. Avranno un super ospite bombazza questa sera e tante altre cosette, musica, testimonianze, opinioni con il buon Lencio, Mariano e Soltrage, super DJs. Quindi ragazzi, vi lascio con Revenge for Love degli Spandau Ballet e vi auguro un buon isolamento. Ciao a tutti e tutte.